Il radiogiornale.
La catastrofe di Blatten comincia a defluire sull'enorme massa della frana l'acqua della Lonza. Preoccupazione però per i detriti trasportati e anche per la meteo dei prossimi giorni. Imminente un possibile attacco cinese a Taiwan. Al vertice sulla sicurezza a Singapore, il capo del Pentagono Exit denuncia duramente la politica egemonica di Pechino in Asia. La replica di Pechino: nessun paese straniero ha il diritto di interferire. Svizzera in ritardo nella lotta contro il fumo, oggetto di critiche da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto il marketing aggressivo verso i giovani. Sport, calcio, il Paris Saint-Germain in grande spolvero, ha conquistato a spese dell'Inter a Monaco di Baviera la sua prima Champions League. Domenica 1 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In Vallese, nella Lötschental, tra tante incertezze e pericoli, ci si sforza di guardare avanti. Già fra pochi giorni il comune creerà un gruppo di lavoro per valutare la ricostruzione del villaggio di Blatten, travolto mercoledì da un'immensa colata di detriti. Lo hanno annunciato le autorità in un punto stampa tenutosi ieri pomeriggio. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Un villaggio spazzato via, una montagna che continua a franare, eppure il sindaco di Blatten, Matthias Bellwald, non si stanca di parlare di ricostruzione.
Sie spüren, hören und verstehen, dass ich als Gemeindepräsident von Blatten zusammen mit meinen Kameraden in der Verwaltung alle Kraft vorbehaltlos für den Neuaufbau von Blatten einsetzen werden.
Così anche sabato pomeriggio, quando ha annunciato che al più tardi dal 12 giugno sarà creato ufficialmente un gruppo di lavoro per la ricostruzione della nuova Blatten. Tante le incognite, ma si vuole cominciare a dare un orizzonte temporale, ipotizzare un finanziamento, dare una speranza. E dalla prossima settimana sarà creato un servizio di sostegno per gli abitanti che si ritrovano in difficoltà finanziarie. Sul fronte dei pericoli, intanto, ancora tanta prudenza.
Die Situation ist ein bisschen besser als gestern.
Ma la situazione è leggermente migliorata rispetto a ieri, ha detto Raphael Majorat dell'Ufficio Pericoli Naturali Vallesano. In particolare, il fiume Lonza, che aveva creato un lago a monte, sembra aver trovato una via attraverso il cono di detriti. E malgrado i temporali in arrivo, lo svuotamento della diga di Ferden a valle sembra al momento offrire sufficiente margine di sicurezza. Ma con una massa di detriti molto instabile e materiale che continua a staccarsi dalla montagna, rimane impossibile prevedere quando le prime forze di intervento civili e militari potranno avventurarsi nella zona della frana.
E vi ricordiamo che a tal proposito è sempre possibile aiutare la popolazione colpita dal disastro con una donazione al Fondo Permanente per le Catastrofe Naturali in Svizzera. Versamenti che possono essere effettuati attraverso il sito della Catena della Solidarietà. In Ticino, pochi giorni fa, il municipio di Biasca ha pubblicato un messaggio, una richiesta di credito di oltre 200.000 franchi per monitorare la frana di Biborgo e per gestire il piano di emergenza. Ci siamo dunque chiesti quanto potenzialmente pericolosa questa frana, quanto è grande e quanto preoccupa gli esperti. John Robiani ne ha parlato con Andrea Pedrazzini, geologo cantonale. Queste le sue spiegazioni.
La frana di Biborgo è una frana conosciuta che è monitorata dalla sezione forestale dal 1994. Si tratta di uno scivolamento profondo di un volume complessivo stimato a circa 2 milioni e mezzo di metri cubi. È una frana sostanzialmente che reagisce in modo marcato alle precipitazioni nella parte frontale della frana, mentre invece nella parte posteriore dei movimenti sono più limitati. Viene monitorato dalla sezione forestale e con questo messaggio il comune di Biasca integra il monitoraggio che viene fatto da parte del cantone nel suo piano d'emergenza per garantire eventuali misure organizzative in caso di movimenti più rapidi o particolari danni che dovessero succedere. Per il momento comunque non abbiamo segni di instabilità marcata come per esempio abbiamo avuto in altre parti della Svizzera. Se per caso dovessero esserci delle accelerazioni, c'è tutto un protocollo che permette comunque di mettere in sicurezza le persone in caso di evento.
Perché appunto qui si parla anche di una di costruzione a rischio, di un nucleo a rischio anche.
Esattamente. Il nucleo di Biborgo è proprio situato su sulla frana in movimento, nella parte che si muove diciamo un pochettino meno, però comunque in caso di precipitazioni che durano magari anche 2 o 3 settimane di fila, i movimenti accelerano e quindi è necessario predisporre un piano di emergenza per eventualmente evacuare le persone che si trovassero in zona.
Quindi ecco, è una di quelle zone da tenere sott'occhio, ecco, in Ticino, da parte vostra.
Fa parte della decina di grandi frane che la sezione forestale controlla direttamente e in questo caso abbiamo una collaborazione molto stretta con gli enti locali, perché su questa frana precisa c'è un piano di emergenza comunale che deve essere messo in atto dal comune con nostra consulenza. Per il momento comunque non abbiamo segni di instabilità marcata come per esempio abbiamo avuto in altre parti della Svizzera.
Dall'estero almeno 10 civili rimasti uccisi e altri 32 feriti nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi su varie regioni dell'Ucraina. Colpiti i vari centri, da Sumy a Kherson, lungo tutta la fascia del fronte, da nord a sud. Gli attacchi sono stati compiuti con artiglieria, droni, missili e anche bombe aeree teleguidate, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. Un attacco militare cinese a Taiwan potrebbe essere imminente, con Pechino che vuole diventare potenza egemonica in Asia. Lo ha detto il segretario della difesa statunitense Exit, secondo il quale il modo in cui la Cina agisce dovrebbe suonare come un campanello d'allarme. Lo ha detto riferendosi al meeting dello Shangri-La Dialogue, invitando gli alleati americani nell'Indo-Pacifico ad aumentare la spesa per la difesa come ulteriore deterrente. Gli aggiornamenti da questo vertice con Loretta Dal Pozzo.
It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific.
Deve essere chiaro a tutti che Pechino si sta preparando ad usare potenzialmente la forza militare per alterare l'equilibrio di potere nell'Indo-Pacifico. Le parole del nuovo segretario alla difesa statunitense, Pete Hegseth, scuotono la scena internazionale in un momento di alta tensione nell'Indo-Pacifico.
We know, it's public, that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027.
È di dominio pubblico, ha continuato, che Xi Jinping ha ordinato al suo esercito di essere in grado di invadere Taiwan entro il 2027. Nel suo primo discorso ufficiale nella regione, Hegseth ha avvertito che qualsiasi tentativo della Cina comunista di conquistare Taiwan avrà effetti devastanti per la regione e per il mondo. Un messaggio chiaro, malgrado la promessa che gli Stati Uniti, cito, non cercano lo scontro, ma non permetteremo che gli alleati siano subordinati. Eppure agli alleati ammonisce che cooperare economicamente con la Cina e cercare al contempo protezione americana non sarà più sostenibile. Sebbene a Singapore Pete Hegseth abbia ricevuto un cordiale benvenuto, tra gli analisti regna lo scetticismo. Quanto è davvero credibile l'impegno di Washington nella regione? I partner asiatici osservano con cautela, mentre Trump minaccia nuovi dazi. Gli esperti cinesi di relazioni internazionali hanno descritto le dichiarazioni del segretario alla difesa statunitense molto ideologiche, altri le hanno definite conflittuali ed ostili. Domani toccherà alla Cina prendere la parola al vertice e si attendono toni altrettanto duri, anche se Pechino ha inviato solo una delegazione di basso profilo a Singapore, a dimostrazione che il forum sulla sicurezza è spesso palcoscenico delle forti dichiarazioni e non del disgelo.
E la replica cinese è giunta in serata con il Ministero degli Esteri di Pechino, che ha dichiarato che quella di Taiwan è una questione puramente interna della Cina, che nessun paese straniero ha il diritto di interferire, che gli Stati Uniti non dovrebbero nemmeno sognarsi di usare la questione di Taiwan come merce di scambio per contenere la Cina e che, citiamo, gli stessi Stati Uniti non dovrebbero giocare col fuoco. Ieri, durante il vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue, in corso in questi giorni a Singapore, avete sentito anche nel servizio, il segretario della difesa statunitense ha affermato che un attacco militare cinese a Taiwan potrebbe essere imminente. La Cina inoltre ha esortato gli Stati Uniti a rispettare con fermezza il principio dell'unica Cina e i 3 comunicati congiunti sino-americani e a cessare di sostenere le forze per l'indipendenza di Taiwan. Il 31 maggio, la giornata appena trascorsa, Quest'anno i riflettori dell'OMS sono puntati sugli imballaggi dei prodotti del tabacco, veri e propri stratagemmi di marketing per attirare i più giovani. Ma si punta l'attenzione anche su una realtà scomoda, ossia quella secondo la quale la Svizzera è in ritardo nella lotta contro il fumo, soprattutto tra i più giovani, come ci spiega Mirko Priuli.
Confezioni colorate, aromi accattivanti, pubblicità mirata sui social. L'industria del tabacco sa bene come attirare nuovi consumatori e l'Organizzazione Mondiale della Sanità quest'anno lo denuncia apertamente con la campagna «Giù la maschera». Al centro le tattiche studiate dall'industria del tabacco per conquistare i giovani e portarli alla dipendenza da nicotina. Nel mondo ben 29 paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna e Australia, hanno già introdotto il cosiddetto pacchetto neutro, confezioni standardizzate, prive di marchi e loghi e con avvertenze ben visibili. Una misura efficace che ha portato a un calo documentato del consumo di tabacco. Ma su questo fronte la Confederazione è in ritardo. I pacchetti in vendita sul mercato svizzero sono tra i più attrattivi d'Europa e nonostante l'introduzione di nuove avvertenze, il design pubblicitario resta nelle mani dell'industria. Un tentativo di cambiamento c'è stato. Nel 2023 la Sessione dei Giovani ha lanciato una petizione per chiedere imballaggi standardizzati anche per tabacco e alcol. Bocciata dal Consiglio nazionale, la proposta sarà ora esaminata dal Consiglio degli Stati nella prossima sessione estiva.
E nei giorni dopo l'ascensione si celebra la Giornata Svizzera dei Mulini, che è giunta alla sua 25esima edizione. In Svizzera rimangono all'incirca 300 mulini storici, di cui una trentina in Ticino, dei quali alcuni, solo alcuni, sono ancora attivi. In giornata alcuni hanno aperto le loro porte per far conoscere la loro storia, il loro funzionamento e le loro caratteristiche. Zoe Nardi è il co-presidente dell'Associazione Svizzera Amici dei Mulini e ha spiegato che tipo di memoria viene trasmessa durante la giornata dedicata a questi impianti.
La giornata dei mulini è un po' l'attività simbolo della nostra associazione a livello svizzero. Vuole far vedere non solo il mulino come oggetto, come tecnica, perché ci sono tanti esempi, sono tanti mulini a livello svizzero, oltre 130 ancora attivi, ma la memoria va al di là ed è proprio quella legata ai mestieri che erano legati ai mulini. Che ai tempi era un po' di tutto, si faceva l'olio, si tagliava il legno, si estraeva la fibra della canapa per fare i vestiti, si faceva di tutto, fino alla farina. E quindi è questa memoria vissuta che viene persa proprio nel momento in cui nessuno più la porta avanti. E quindi la nostra più grande missione come Associazione Svizzera degli Amici dei Mulini è mantenere viva questa cultura vissuta legata al mestiere del mugnaio, della mugnaia, che deve venire proprio tramandata da generazione in generazione. La nostra speranza è che questa possa essere portata avanti.
RG24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
Le Paris Saint-Germain ha gagné la Coupe de Champions, parla francese, la Champions League con il primo trionfo del PSG in questa competizione. La squadra di Luis Enrique, che la Coppa dalle grandi orecchie la sollevò esattamente 10 anni fa con il Barcellona, ha letteralmente schiantato l'Inter in una partita a senso unico e terminata 5-0. Un risultato storico anche perché si tratta della vittoria con lo scarto più grande in una finale della massima competizione europea. Reti realizzate da Hakimi, doppietta di Due, e poi Kvaratskhelia, e a chiudere ci ha pensato Mayulu. Paris Saint-Germain, che ha dunque realizzato il triplete con la vittoria anche di campionato e Coppa di Francia, 0 titoli invece per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Tennis, alla seconda settimana e quindi agli ottavi di finale del Roland Garros è approdato anche Novak Djokovic. Il serbo ha proseguito il suo cammino immacolato, non concedendo alcun set nemmeno a Filip Misolic, superato 6-3, 6-4, 6-2 in poco più di 2 ore. In campo femminile hanno raggiunto gli ottavi di finale anche le statunitensi Goff e Keys. Ricordo per il ciclismo che Simon Yates succederà a Tadej Pogacar nell'Albo d'Oro del Giro d'Italia. Il britannico, che accusava 1 minuto e 21 secondi di ritardo dalla maglia rosa prima della penultima tappa, ha firmato un'impresa d'altri tempi, giungendo al traguardo del Sestriere con poco meno di 2 minuti di ritardo dal vincitore di tappa Chris Harper, ma con addirittura più di 5 minuti di vantaggio su Del Toro, ex maglia rosa, e Carapaz, un margine cospicuo che gli consegna la vittoria finale della 108ª edizione della Corsa Rosa e che rende l'ultima frazione attorno a Roma un'autentica passerella celebrativa. Chiudiamo con la Formula 1, McLaren sempre dominanti in qualifica anche in Spagna. Oscar Piastri ha infatti conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Norris, terzo Verstappen e la sua Red Bull, quinto e settimo tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc.
Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, domenica 1 giugno. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con sviluppo di cumuli nel corso della giornata. Dal tardo pomeriggio qualche rovescio o temporale a nord e lungo le Alpi. Le temperature in tutto il paese, minime 16 gradi, massime 28. Informazione torna in diretta tra meno di 60 minuti su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Iari Salvagno e da Davide Perucconi, regia tecnica. A tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.